Radio Yulm, la web radio dell'Università Yulm. Tutti i giorni in onda su radioyulm.it.
Ed è che ci siamo, Radio Yulm, Radio Libera. Torniamo, questo jingle, cari ascoltatori, vi porta dritti dritti nella nuova stagione di Zizzania. Ciao Achille.
Ciao Enzo e ciao ai nostri ascoltatori. Questa è Zizzania 2018-2019. Siamo tornati ancora più incazzati.
Ancora più incazzati, sì, e con tante novità per raccontarvi tutto quello che succede. Tutto cambia, avevamo cominciato con un governo, ne è arrivato un altro. Avevamo raccontato quello che sarebbe successo. Magari qualcuno di loro si è andato ad ascoltare le vecchie puntate per sapere se l'avevamo previsto. Intanto, tra le novità, magari a qualcuno è anche arrivata la notifica su Facebook con la nostra edicola di Zizzania. Continuate a seguirci anche sulla nostra pagina, sulla pagina del nostro sito radioyulm.it, perché là ci saranno tante novità, ma una cosa dobbiamo cambiarla per forza:
la nostra sigla.
Comunicazione di servizio, sta per iniziare Zizzania. I gentili ascoltatori che fossero particolarmente sensibili al politicamente scorretto sono pregati di cambiare stazione radiofonica entro la fine di questo messaggio.
Ogni tanto mettiamo un po' di zizzania.
Politica è il tema di una noia mortale.
Perché questo?
Queste sono le ultime dichiarazioni.
È un'idea di una dabbenaggine clamorosa. Dabbenaggine clamorosa.
Bella domanda.
No, scherzo.
Bella domanda. Un po' populista.
Certamente queste sono battute.
Lasciamo l'interrogativo ai nostri ascoltatori.
Zizzania. Viaggio nei fatti con occhi inconsueti.
Mettiamo un po' di zizzania adesso. Li avete sentiti i nostri ospiti della scorsa stagione? Tra poco vi presentiamo il nostro. Quando facevamo quelle profezie dicevamo Di Maio diventerà ministro del lavoro.
Bene,
ed è successo.
Pure dello sviluppo economico. Non
addirittura
bastare. Accorpiamo tutto.
Avevamo detto che ci sarebbero stati problemi su Facebook ed ecco la direttiva sul copyright, ma anche su questioni affini. Avevamo detto che dalla Casa Bianca, da Trump, sarebbe partita un'offensiva all'Unione Europea, e ne parliamo tra poco. Nel frattempo sono arrivati i populisti e qualcuno di loro, un certo Beppe Grillo, aveva detto qualcosa. Cosa ci aveva detto?
Aveva detto: ma te la do io l'Europa.
E adesso l'Europa ce la dà il professor Rolando. Ve lo presentiamo tra poco, ma prima dobbiamo entrare nello spirito di questo populismo. Il professor Rolando, tra l'altro, insegna teorie e tecniche della comunicazione pubblica nel nostro Ateneo, ha fatto tante cose interessanti nella sua vita, studia comunicazione istituzionale. Questi populisti, che sono tutti comunicazione, ci dicono che sono invincibili. Tra l'altro qui abbiamo anche qualcosa che ce lo dice, poi ne leggeremo in puntata. Questi populisti sono creature nuove? Chi lo sa? Intanto, che cosa hanno fatto in questo periodo?
Dal primo giugno ad oggi ne sono successe delle belle. Il governo, pensate che ha dato dell'ubriacone al presidente della Commissione Europea.
Pensate, c'è anche chi ha detto: chiuderemo anche gli aeroporti. Cioè, hanno chiuso i porti perché non volevano i migranti, e di questo ne parliamo, di questi migranti.
Ma chiudiamo anche le stazioni degli autobus.
Cioè, io come torno in Sicilia, ad esempio a Natale, me la posso fare a nuoto?
Vai a piedi, sì. Il capo comico, che si dice sia sparito dalla scena, poi appena compare davanti a una telecamera usa sempre il plurale. Noi facciamo, noi vogliamo, noi cambiamo.
Abbiamo invitato il professor Rolando perché ci saranno le elezioni europee, sono un argomento parecchio importante, ed è tornato Berlusconi perché vuole salvare l'Europa, ma non gli era bastato con l'Italia.
Ma pensa te che hanno anche addirittura già abolito la povertà.
Davvero? Io non me ne sono accorto.
Nemmeno io.
Ma perché tu, secondo me, stai nei quartieri bene di Milano e
sì, sì, proprio sul Naviglio.
Non te ne accorgi. Trump che dice: Google è truccato, mostra notizie che non mi piacciono. È un complotto, sicuro.
Ma scusi, ma lei questo weekend cosa fa?
Beh, io guardo la serie A, lei?
Io leggo qualche giornale.
Io pensavo anche, non so, di andare all'IKEA.
Ma perché allora intanto non usciamo dall'euro?
Sì, perché siamo, c'è chi vuole uscire dall'euro in un weekend.
Facciamole tutte.
Chi
no?
lo sa. I sovranisti insorgono. E perché insorgono? Perché hanno aperto Starbucks a Milano. Allora, a prescindere se poi il caffè lo pagheremo in euro, in lire, in franchi, nelle monete che ci porterà Salvini direttamente a casa, ma che io mi ricordi, il caffè a Milano faceva schifo anche prima.
Assolutamente.
Ci fermiamo. Europa, Europa, il nemico del nuovo potere. E chissà perché. Abbiamo parlato con qualcuno di, che sicuramente ne sa di Europa e che ci tiene anche in un certo senso, poi ci spiegherà lui in che termini, per capire cosa c'è dietro l'angolo, come abbiamo scritto nella, nella nostra copertina, quando vi anticipavamo chi sarà con noi. Intanto appunto gli diamo il benvenuto. Professor Rolando, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi che ci ascoltate.
Buongiorno. Allora, il professor Rolando, lo ricordiamo, dopo una brillante carriera manageriale si è anche accostato all'ambito accademico. Qui in Yulm ricopre diverse cariche, tra cui docente di teorie tecniche della comunicazione pubblica, direttore scientifico di un master e tante altre cose. Molto attivo in ambito istituzionale, fa parte del Comitato Regionale di Comunicazione, è stato presidente del Comitato Brand Milano ed è membro tuttora del di lavoro presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Insomma, non uno da poco, no?
E ci dirà tra l'altro al Consiglio Superiore della Magistratura come si sta tra questi populisti. Addirittura c'è stata anche una querelle, cui i populisti se la sono presi anche con loro, anche la magistratura.
Io non faccio parte del Consiglio Superiore, ho lavorato a un gruppo di lavoro che ha istituito un'idea di comunicazione nella magistratura.
Esatto, è sicuramente di... l'incontra i membri del CSM. Abbiamo visto sul suo sito internet anche una foto con il Presidente della Repubblica. E ci dirà anche lui come sta, perché ogni tanto ci dicono insomma che lì dal Quirinale
si è un po' scosso,
trapela qualcosa. Va bene, ne parleremo. E dunque, allora, buttiamola giù subito sul tema dell'Europa. Io partirei da un fatto che è successo insomma in TV, anche un dato di attualità, per poi appunto riflettere del perché è importante parlare di Europa e capire cosa c'è dietro l'angolo con le prossime elezioni europee. Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle, va in TV su Mediaset e insomma, forse era stato un attimo pressato, ecco, dal training, da quello che si fa prima delle trasmissioni. Lei sicuramente lo sa che anche in TV ci ha lavorato, e a un certo punto ha detto: il nostro obiettivo è farci bocciare la nota di aggiornamento al DEF. Allora lì il giornalista dice: come? Voi volete farvi bocciare la nota di aggiornamento al DEF? E tra l'altro, come è successo fine settimana, le borse questa settimana hanno sofferto un po'. Dunque, lei crede che questo governo cerchi l'incidente con l'Europa?
Questo può essere anche che serpeggi questa idea, perché avendo un progetto a breve, che è quello di organizzare un consenso che metta al riparo da ogni, diciamo, dubbio sull'egemonia, da qui al 23 di maggio, quando cominciano le elezioni, il tempo in realtà è breve, però io penso che invece la cosa dominante che c'è sempre in questo quadro di governo è cercarsi un nemico, è additare un nemico, e più un nemico è lontano, più è facile poi attaccarlo come se fosse l'artefice di tutti i guai. Questa cosa dell'Europa è una lezione che non ha inventato il nostro governo, l'hanno inventata i paesi che, avendo crisi economico-finanziaria, come tutti dopo il 2008 sono stati presi dalla crisi, ed è evidente che a un certo punto o vai di fronte al tuo elettorato a dire: ho commesso degli errori, non ho fatto adeguatamente certe cose. Pensate, il governo greco ha mandato il paese in default perché hanno truccato i bilanci, perché per 10 anni hanno truccato i bilanci. Ci sarà certo una colpa interna, eppure più erano le colpe interne o i difetti o le imprecisioni, più è stato detto: è colpa dell'Europa. Questa colpa dell'Europa è diventata un luogo comune di chi in Europa conta negozialmente poco. L'Italia questa cosa non avrebbe mai dovuto dirla, un paese fondatore che ha il secondo contributo all'Europa stesso, e che si permette anche di ricevere meno di quello che dà, per dire che è un paese padre dell'Europa, non ammette mai che il suo condominio gli fa degli scherzi, e questa cosa in Italia è successa. Quindi in realtà la storia della colpa data all'Europa entra nel quadro del nemico che tu ti cerchi per dimostrare che stai facendo di tutto e non è colpa tua. Questa cosa credo che a Di Maio sia scappata, e credo che nel concreto negoziato che adesso l'Italia deve fare, quello che lui chiama il negoziato, noi siamo partiti con un piede, con una penalizzazione in partenza.
Ma in realtà, cioè, tutto questo sovranismo abbiamo già introdotto, se ne sente parlare tutti i giorni, ma non è in fondo una semplice balla? Non è che, tra l'altro, tra poco potremmo quasi capitare in un grandissimo errore di comunicazione pubblica, secondo lei?
Beh, insomma, lo schema politico dell'Europa era abbastanza chiaro fino a un certo punto. Assomigliava a quello delle grandi democrazie, conservatori e progressisti. In America era così, repubblicani e democratici, in Inghilterra erano laburisti e conservatori, in Germania socialisti e popolari, e l'Europa aveva un quadro più di centrosinistra e un quadro più di centrodestra che si rispettava come tutti si rispettano in democrazia bipartitica. E a un certo punto ci siamo accorti che sia a sinistra sia a destra si è cominciato a sfrangiare questo schieramento, si sono formate altre realtà che erano scappate da casi nazionali e quasi tutti si sono rifatti all'idea che bisogna tornare a un controllo più nazionale dei propri interessi. Il sovranismo che cos'è? È tornare alla prima parte del Novecento, quando l'Europa continuava a fare quello che ha fatto nel corso dei secoli, massacrarsi gli uni con gli altri, ammazzarsi gli uni con gli altri e togliersi libertà gli uni con gli altri. Finalmente l'Europa del 45 ha cominciato a pensare che dovevamo trovare un'altra strada, l'abbiamo tenuta per 70 anni, ma bisognava integrarla l'Europa, non ridividerla in pezzettini. A questo punto abbiamo delle voci in tutti i paesi europei che vogliono tornare indietro e pensare di rifare gli interessi degli stati nazionali. È evidente che lo scontro è a destra e a sinistra. Attenzione, non è solamente una destra sovranista, c'è anche una sinistra che ha paura di questa Europa per un'altra ragione. Dice perché l'Europa è nelle mani del capitale finanziario che non vuole fare un vero progresso ma ci vuole spolpare. Uno gli dà una ragione, uno gliene dà un'altra, ma l'Europa integrata non gli va bene né agli uni né agli altri. Questi uni e altri che stanno da tutte e due le parti rischiano, soprattutto se stanno insieme, di essere una maggioranza. Questo è successo in Italia, questo potrebbe succedere in Europa.
Questi sovranisti, l'avevamo detto già, il professore ha esaurito l'argomento, non sono poi così nuovi come dicono, ma una cosa sovrana in radio c'è di sicuro. Qual è?
La nostra musica.
Ah, beh.
Existential misery. Now we're gonna need some real estate. But if I choose my words carefully, think I could fool you that I'm the guru. Wait, how do you spell epiphany? Attention please, it's time to tap into your tragedy. Think you could use a new abuser. Close your eyes and listen carefully. Imagine you're stood on a beach, water gently lapping at your feet. But now you're sinking, what were you thinking? That's all the time we have this week. Before the truth will set you free, it'll piss you off. Before you find a place to be, to believe. And I know this doesn't
un nemico, c'è sempre bisogno di un nemico. Il nuovo potere, noi almeno lo chiamiamo così perché adesso lo sono.
Oggettivamente lo è.
Oggettivamente lo sono. Deve sempre trovare un nemico. Hanno avuto vita facile a trovarne uno nei migranti. È interessante parlarne non solo perché dalle nostre conversazioni è emerso insomma anche quanto è importante questo tema, ma perché il professor Rolando, a differenza di altri come una fashion blogger che ha l'ufficio al Viminale, che ogni tanto da lì parla attraverso Facebook, il professor Rolando in Africa ci va davvero e sicuramente non ne parla per prendere voti,
almeno per ora, giusto?
No. Dunque, siccome noi siamo sicuri di questo, gli chiediamo proprio brutalmente: questo problema migratorio l'Europa lo reggerà oppure sarà una vita molto semplice per i sovranisti o insomma per queste nuove creature che si affacciano alla politica a dire che quello è uno dei problemi che l'Europa in un certo senso ha avallato?
Guardate, io penso questo, che la questione migratoria c'è da quando c'è il mondo. La Bibbia, se la leggete, è tutta una storia migratoria. Il Medioevo è tutta una storia migratoria. L'Impero Romano si regge tenendo in piedi migrazioni interne tra eserciti che vanno e cittadinanze che vengono assegnate. Tutta l'età moderna è fatta di migrazioni, l'età contemporanea è mezza Europa che si trasforma. Mezza Europa, non scherzo, eravamo 40 milioni di italiani nell'80, 20 milioni sono emigrati, se ne sono andati. Anzi, 29, poi 9 sono tornati. Quindi abbiamo dato popolazioni intere che hanno formato la riorganizzazione di altre parti del mondo. Letta così, ma che paura ci fa la migrazione? È un fenomeno storico, ineludibile, in cui si sono spostate milioni di persone che hanno fatto un passo più avanti alla fine nella civiltà umana. Nel 2017, dato che ho appreso appunto andando a Tunisi recentemente a una conferenza euromediterranea, ci dicono che sono emigrati 258 milioni di persone, il 3,4% del mondo, e che questo processo durerà ancora per decenni. Le città africane sono immaginate a 70-80 milioni, poi sono andato a vedere in paesi come la Guinea come e perché dalle foreste si va in città, come e perché dalle foreste si tende alla città che ti respinge in mille modi, tendi alla fine ad andare in Europa. Processi ineludibili. I nostri colleghi demografi ci stanno dicendo: guardate, la fertilità siamo riusciti a controllarla, la mobilità no. Allora, ti metti in questa condizione, certo che ti fa paura. Finché la racconti con masse che arrivano alla frontiera e che saranno domani a casa tua, è chiaro che questa Europa fa paura. Ma io ho visto un sacco di ragazzi che fanno il giornalismo oggi, diciamo, di scoperta, di inchiesta, che non vanno a vedere le masse, vanno sullo Zoom e prendono la persona e raccontano delle storie. Dal bambino curdo trovato sulla spiaggia a oggi, abbiamo capito che il giornalismo che racconta le storie di persone racconta una cosa molto più complessa, che interessa di più la gente che la massa che ti fa paura. Quindi dipende da come la racconti. Quando si è capito che su questa storia avremmo potuto anche raccontarla in maniera fisiologica in Europa, per esempio dando retta all'associazione degli imprenditori, che in quasi tutta Europa dicano: abbiamo un 20% di professioni, di mestieri che noi non facciamo più all'interno, abbiamo bisogno dei migranti. Lo dicono anche organismi molto conservatori, l'hanno detto in Germania, in Italia e in altri paesi. Nel momento in cui c'è qualcuno che soffia sul fuoco e arriva spaventando la gente, quello ti porta via il lavoro, quello ti porta via la famiglia, quello ti porta via i soldi, e la vedi come una massa che crea un'ansia ed è comprensibile, attenzione, e in cui questo processo sta dentro questa fase cominciata con la crisi finanziaria nel 2008, in cui la parola più importante non è più pace con cui abbiamo costruito l'Europa, ma paura. Beh, allora la sintesi è molto facile. Tu, alimentando le paure, creandole abilmente, costruendo sopra qualcosa che però c'è nel sentimento della gente, anziché gestirlo come un processo fisiologico, tu lo costruisci come un processo che determina un cambiamento di opzione, cioè un cambiamento di opzione elettorale. Quando hai preso questa strada, qui è il punto. Raccontare no ai migranti e dire tiro su un muro è molto più facile comunicativamente di andare a spiegare perché nella storia c'è e quindi il lavoro e poi bisogna educarli e poi bisogna insegnargli la lingua. Questa comunicazione della fisiologia è più complicata, più lenta e più difficile. L'altra è immediata, gioca sulla paura. Questa partita l'Europa non è stata capace di farla comunicativamente. Se qui uno mi dice: ma perché con tutti sti comunicatori, con tutte ste università non siamo stati capaci di raccontare una cosa che in fondo a noi italiani era anche storia di casa nostra, semplice. Non l'abbiamo fatto perché non siamo stati capaci di agire comunicativamente. E qui la ragione è una sola, e con questo finisco. L'Europa negli ultimi anni si è trovata identitariamente spaccata in due. Non sto parlando della nuova Europa, quella che sta arrivando adesso, ma quella vecchia. Quella vecchia era spaccata in chi diceva l'identità europea sono solo i mercati e quindi conta solo spostare l'economia, spostare i consumi, e l'altra metà che diceva no, l'identità europea deve essere l'identità politica, un soggetto nel mondo. Lo scontro tra queste due realtà ha impedito di comunicare, perché quando due realtà di chi comanda è una contro l'altra, la comunicazione è zero. In quello zero le paure hanno prevalso sui progetti e noi abbiamo perso la partita di spiegare e di trovare soluzioni insieme su questo processo. Adesso è evidente che c'è una domanda di sicurezza che è diventata decisiva in quasi tutte le vicende elettorali. E io capisco anche che c'è gente che ci specula su questo.
Lei, professore, ha detto più volte pace, paura. Adesso io le do un'altra parola, che è ignoranza. Secondo un sondaggio di Ipsos Mori sull'indice di ignoranza, l'Italia si è smarcata piuttosto bene e risulta, qualche anno fa, risultava proprio prima indiscussa. I politici che cosa hanno fatto di questa cosa? Una semplice alzata di spalle. Bene, io allora le chiedo, lei è convinto che i dati che dimostrano un po' questa teoria possano rappresentare, diciamo, l'identità socioculturale italiana?
Parliamoci chiaro. L'ultimo rapporto Censis, e quindi Derrida, un vecchio signore saggio che ci ha dato le parole di uso continuo per spiegare la realtà che cambia, dà il dato 2017 47% di analfabeti di ritorno in Italia. Analfabeti di ritorno vuol dire che sanno leggere e scrivere, ma se messi qua a sentire quello che stiamo dicendo non capiscono una parola, messi davanti alla prima pagina di un giornale non sanno interpretarla, non sanno da che parte cominciare. Se noi abbiamo un italiano su due che è analfabeta di ritorno, accetta solo la semplificazione assertiva, non la complicazione di un ragionamento. Primo. Secondo, che è la cosa poi più grave che è successa, o lo Stato, le istituzioni, la cultura, la scuola, la televisione entrano nell'ordine idee di spiegare le cose, tu non entri proprio all'accompagnamento, pigli la gente per mano e spieghi, un po' pedagogia sociale, esatto. ma spieghi. Questo processo che poteva cominciare con le leggi che dagli anni 90 abbiamo, via il silenzio segreto, introduciamo la trasparenza e l'accesso, via il diritto di stare zitti davanti al cittadino, ma spiegare, non le abbiamo usate, le abbiamo usate solo per fare un po' di visibilità della politica, ma non le abbiamo usate per spiegare le cose complicate. E stiamo parlando di una cosa semplice, la migrazione per trovare la vita, ma pensate alle cose complicate, l'eutanasia, le vaccinazioni, delle storie con cui il peggio della mancanza di cultura entra come una possibilità di soluzione magica e metà del paese ci casca. Ecco, allora la mancanza di spiegazione, per quello che io insegno questa materia, la mancanza di spiegazione è diventata decisiva. Arrivano due pifferai e ti portano via un paese perché il paese è ignorante.
Fermi tutti.
Cerca il diavolo negli occhi degli altri. Ti chiamano Mujahide, ma tu non hai nemmeno mai creduto nei santi. La gente si spaventa quando è metro con te, più li guardi e più ti sembrano pazzi. È vero che hai imparato le canzoni di Farrell, tutto sommato fai una vita normale. Criminal.
così. Io coi mocassini ai piedi faccio miracoli. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Ma nel cuore porto il fuoco del Kashmir. La luce della fede mi ha portato fin qui. Come il vento soffia dietro ai miei passi. Giuro che ho studiato nelle scuole migliori. So che gli alcolici ti portano fuori. Ma il giorno del Signore qui è sempre venerdì. Questa vita occidentale, no, non è così male. Io se fossi un dio ballerei così. Io con i cassini ai piedi faccio miracoli. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro.
Siccome se la sono presi per Starbucks, figurati cosa, quanto se la prenderebbero se sentissero le nostre scalette musicali di Zizzania, della nostra Serena, che sono tutte straniere. Quindi noi siamo tornati sovrani con Cremonini, col poeta Cremonini, che con questa canzone ci dice sulla migrazione molto più di quanto ci hanno detto nelle campagne elettorali. Ma
grazie Cesare,
che stiamo a dirlo. Comunque, dicevamo appunto, questa canzone parla anche di un sogno della migrazione. Se si ascolta bene Kashmir Kashmir lo si capisce facilmente. E il nostro sogno, quello di noi ragazzi, era Londra. È stato ed è tuttora, almeno per il momento, Londra.
Mia figlia c'è da una settimana.
Beh, allora intanto
e ci starà un anno.
Gli auguri sicuramente per sua figlia. Però stavamo dicendo appunto, e probabilmente il sogno dell'Europa era vivo anche nei ragazzi inglesi. E questa cosa dei migranti appunto ha influito nell'opinione di chi è andato a votare per la Brexit. Ecco, lei a posteriori, adesso anche che questa Brexit si sta rivelando, diciamola alla Fantozzi, una cagata pazzesca, lei cosa pensa? Ecco, crede che sia stato un errore anche lì soffiare sul fuoco, ad esempio, di questo alibi che era quello della migrazione?
Quel referendum è stato un azzardo del governo Cameron, che pensava di governarlo spostando gli equilibri negoziali con l'Europa ancora a proprio vantaggio, ed è stato un errore anche dell'elettorato giovanile, che essendo nettamente contro la Brexit per il 70% non è andato a votare. Allora tu non puoi pensare che una cosa, la politica te ne disinteressi e poi quella non si occupa invece di te. Più te ne disinteressi, più la politica si occupa di te. E il passaggio di questa Brexit è dovuto non tanto ai vecchi nazionalisti che hanno fatto il loro gioco, ma ai giovani che avevano capito l'interesse della mobilità, che avevano costruito anche in Inghilterra quello che voi vedete, una grande comunità giovanile internazionale che sta studiando meglio, trovando lavoro meglio e guardando il mondo con una percezione più universale. Questo patrimonio importante che ci ha fatto dire anche è importante avere gli inglesi nell'Unione Europea, diciamo la verità. Gli inglesi hanno una bella storia, una storia di democrazia importante, una storia di resistenza, una storia di coraggio, di orgoglio. Ecco, questa cosa è sfumata perché una generazione ha detto: io vedo quelle cose come stanno, ma non mi impegno fino al punto di garantire il successo della mia idea. si può, la Gran Bretagna tornerà, ci sarà prima o poi un quadro di cambiamento che farà sì che quel paese tornerà, ci vorranno molti anni, ci vorranno perlomeno 10 anni, però noi adesso dobbiamo ragionare così, che abbiamo perso forse grazie a questi ultimi anni che si sono fermati anche dal punto di vista della rappresentazione, del racconto, della narrativa, della comunicazione, proprio perché divisi, e adesso non siamo solo divisi in due, siamo divisi in tre, perché sono entrati dentro appunto i nazionalisti, che sono un terzo fronte, che probabilmente potrebbero anche vincere, quindi portando indietro le lancette della storia. Non c'è una nuova parola. Chiaro che la parola di 50, 60, 70 anni fa che ha tenuto in piedi il sogno dell'Europa è stata la pace. È chiaro che la parola popolo ha cominciato a contare dopo i duci, i Führer e quant'altro. È chiaro che è arrivata una parola interessante per nuove generazioni. Per la mia generazione la parola progetto del tempo di Delors è stata una grande cosa. Mi interessa la tua competenza, mi interessa il tuo sapere, mi interessa che tu metti dentro qualcosa, che investi qualcosa nel futuro. La paura è stata la quarta P, questa quarta P che ci portiamo dietro da 10 anni. E se voi mettete i comunicatori, i pubblicitari alla prova e gli dite qual è la nuova parola d'ordine per l'Europa, è ovvio che non la trovano, perché non c'è uno snodo politico che fa commitment. Qui ci vuole una maggioranza che dica andiamo di là, poi la parola si trova, ma in questo momento l'Europa non dice da che parte andiamo. E purtroppo nel nostro paese si è avuto paura che l'Europa, che non sa dove andare, fosse a questo punto comandata dai tecnocrati, questi cattivi funzionari che sono sempre il nemico giurato. Ma io capisco che quando non c'è la politica, il tecnocrate deve gestire in qualche modo l'andamento. E come lo fa? Lo fa dicendo io ho una procedura da far attuare. E guardate, la procedura europea è un condominio a 27, è difficile da gestire ed è difficile da spiegare. Quindi è vero che l'Europa era in questi ultimi tempi difficile da gestire e difficile da spiegare. Molto più facile attaccarla con un rombo, con un boato, con un no. È quello che sta succedendo. Così buttiamo via l'acqua col bambino.
Tra l'altro ci stiamo trovando in una sorta di, potremmo definirla, internazionale sovranista. Cioè, abbiamo già visto lo scorso inverno Steve Bannon che, dopo aver rotto con Trump, aveva già pascolato per le vie di Roma poco prima delle elezioni politiche del 4 marzo, si era interessato a Salvini, poi successivamente a Le Pen, aveva incontrato Farage, va d'accordo tuttora con Orban, ma ora ha deciso tra l'altro di creare una fondazione denominata The Movement. Chiunque legga i giornali, insomma, avrà sentito parlare di questa fondazione, che servirà, diciamo, per aiutare quei partitini che stanno crescendo in Europa, e chiaramente di destra, e questi partiti purtroppo, siccome non hanno un budget significativo, ecco, il progetto di Bannon è quello di sostenerli in termini di sondaggi, comunicazione, data targeting e tutto ciò che conta adesso, certo, per le elezioni. Ecco, dunque, secondo lei quante chance ha questo The Movement e tutto questo agglomerato di partiti di ottenere un risultato credibile alle elezioni del 26 maggio?
Avete sentito l'altra sera Mario Monti? Mario Monti è un signore molto freddo, dice delle cose un po' ironiche.
Non si capisce quando scherza.
Molto così, molto prudenti. L'altra sera, era quasi mezzanotte, in un programma che si chiama Piazza Pulita, ha detto lasciamo perdere, lasciamo stare sta storia, la finanziaria. Sapete, io ho fatto il rettore alla Bocconi, l'economia è abbastanza opinabile. Qui noi assistiamo a un cambiamento epocale con i due grandi capi del mondo. Intanto la Cina se la fa alla grande con l'Africa e si sta costruendo il futuro. Ma intanto il capo dell'America e il capo della Russia sono due signori che parlano in maniera molto assertiva, molto a tweet, molto ombrosi, ma Putin, molto eclatanti. Ma che hanno una idea in testa, dice Monti, e non solo Monti, di tagliare le gambe all'Europa. E Monti dice, hanno scelto il paese che è l'anello debole del sistema, cioè l'Italia è, a suo avviso, lo strumento con cui America e Russia intervengono nel processo europeo per segare le gambe all'Europa. Come? L'uno con la rete Bannon che fa capo che si sta entrando diciamo, nella rete di 5 Stelle, e l'altro con la Lega, che è un partito accreditato e operativo dentro lo schema della Russia, con radicamenti di agenzie, con rapporti. Ma in qualche modo il nuovo presidente della RAI è stato sospettato di essere parte di questa connessione. Quindi stiamo parlando di una realtà che sta attanagliando l'Italia per interessi di due paesi che sono contro l'Europa. E noi affrontiamo questa cosa così, come se fosse una cosa normale. Io posso anche capire che ai ragazzi oggi Trump possa stare più simpatico di Juncker o dell'ex presidente Barroso. L'Europa ha espresso una classe politica non avvincente. Chiaro, posso anche capire che Putin a torso nudo possa avere quella come dire, immagine viriloide, fascistoide, che può anche piacere a qualche giovane. Però un conto è l'immagine e un conto è che gli interessi che ci sono dietro. Noi con Russia e America, che guidano i nostri partiti di governo in questo momento, stiamo giocando una partita di perdita di controllo del nostro ruolo in Europa.
Stop, 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 stop. Trump, Putin, queste nuove creature che dominano il mondo insieme al nuovo potere, l'abbiamo etichettato così. Oggi lei, tra l'altro, professore, si diverte a mettere zizzania come noi, perché diceva di quello strano signore, quel Marcello Foa, che è stato congelato dentro gli studi Viale Mazzini per 3 mesi. Chissà se ha sentito freddo. Poi è venuto fuori quando l'hanno eletto definitivamente presidente della RAI, e intanto c'è questa trama contro l'Unione Europea. Possiamo dirlo, perché questa era una profezia di Martin Schulz, ex presidente del Parlamento Europeo. Ricordo quando disse: molto presto i nostri stati finiranno fuori dal G7 se non ci presentiamo come Unione Europea. Quindi il disegno di 27 staterelli alla deriva c'è, e ne ha parlato anche un intellettuale che noi seguiamo molto, che si chiama Angelo Panebianco e che ogni tanto scrive delle cose che i populisti non piacciono sul Corriere. Quindi i populisti non piacciono, piacciono a noi, è evidente. E dunque stiamo dicendo un po' su questo. Lei
credi in prospettiva che è importante sapere cosa c'è dietro l'angolo, perché rischiamo 27 staterelli alla deriva.
Guardate, io non penso che il nuovo e il cambiamento per definizione siano sempre meglio, però quando si cambia profondamente verso nel discorso pubblico, quando l'assertività arriva a questo livello, è difficile immaginare che bisogna andare con l'occhio indietro e sognare nostalgicamente quel che eravamo. Oggi l'obbligo di cambiamento ce l'hanno tutti, e se noi abbiamo che chi predica il nuovo cammina come un caterpillar e chi si oppone vuole tentare di tenere in piedi semplicemente una nostalgia, il destino è fatto, è sicuro. Il cambiamento deve riguardare adesso anche la cultura dell'opposizione. Io dico una cosa semplicissima. La parola democrazia illiberale l'ha pronunciata Orban, cioè uno di quelli che promuove questa idea degli staterelli. Che cosa vuol dire democrazia illiberale? Vuol dire che non è la democrazia liberale. Allora, che cos'era la democrazia liberale? Quella, molto semplicemente, penso agli inglesi, che dice questo: se tu vinci, tu governi, se tu perdi, tu controlli. Questa democrazia rende il problema degli equilibri fondamentale in democrazia. Tu vinci, governi, tu perdi, controlli. Pari poteri, pari importanza, pari dignità. Ma se tu introduci il principio della democrazia illiberale, tu dici: io vinco e governo e tu vai a casa. Ecco, questa è la fine degli equilibri, la fine del check and balance, la fine di una cultura democratica. L'idea di tornare agli staterelli e di tornare per giunta a una caduta del principio della democrazia del controllo, del pari livello tra potere e contropotere, questa è una cosa che l'Europa non se la può permettere, perché questa storia l'ha già vissuta. L'ha già vista e ha visto che cosa ha prodotto. Quindi oggi noi dobbiamo rimeditare il nuovo, non con lo sguardo indietro che rivogliamo l'Europa che ci sta sfuggendo di mano, ma costruendo un nuovo progetto, nuove idee. Quindi io sono d'accordo con tutti gli intellettuali che intervengono dicendo, l'ha fatto ieri sul Corriere Mauro Magatti, citando Gramsci, il vecchio è morto ma il nuovo non si vede. E quando questo succede, succedono i guai peggiori. Bene, allora chi oggi parla che il nuovo si deve vedere non può produrlo come la riedizione del vecchio. Deve dire che cosa c'è di nuovo da governare. Molti lo dicano. Molti dicono che il tema della sostenibilità è il grande tema su cui va riallineato un ragionamento sull'Europa e sull'Italia, sull'Occidente, sul capitalismo. Adesso non abbiamo il tempo di fare questo ragionamento, ma noi, prima di pensare che le cose vadano definitivamente male, il tentativo di cambiamento profondo di una proposta alternativa a questa deriva in cui noi ci stiamo vedendo, stiamo andando, noi dobbiamo immaginarci. Quindi qual è la cosa più saggia? La responsabilità di una generazione. Parlare, io vado in aula tutti i giorni con, volendo raccontare delle cose perché mi danno uno stipendio per farlo, ma soprattutto per un principio civile, cioè di dire: non vi sognate di staccare la spina adesso tocca a voi, è la vostra generazione che deve in questo momento farsi carico non dico di andare a votare, ma di avere un progetto che riguarda il vostro futuro. Quelli inglesi che hanno fatto passare la Brexit sono colpevoli, e qui non deve più succedere che una generazione è colpevole di farsi mangiare il futuro. Quindi adesso deve entrare in campo una nuova generazione. Voi mi direte: ma con 5 Stelle e con la Lega è entrata in campo una nuova generazione. Proprio per questo ne devono entrare in campo altre. Cioè, la generazione che vince non può essere una, vince un metodo, e se il metodo deve essere quello democratico, aspettiamo gli altri, non che stiano a casa ad aspettare di vedere in televisione cosa è successo.
Sul Coco mi aspettavo un'altra cosa. Comunque,
Il discorso pubblico, magari c'è anche nel suo esame di teorie tecniche della comunicazione pubblica, che tra l'altro dovremmo sostenere a maggio. Dunque, le rigiriamo ora una domanda che lei stesso si è posto in un suo articolo dell'inchiesta di qualche giorno fa. Ma è ancora possibile un sensato modello di comunicazione politica?
E appunto, se noi abbiamo immaginato che adesso funziona solo l'assertività, per cui io posso o gridare o stigmatizzare e in tre parole liquidare. Io l'altro giorno sono andato a un dibattito con dei giovani, uno è intervenuto dicendo: ma su, ma lei ci sta raccontando l'Europa, sappiamo benissimo che l'Europa è in mano a quattro finanzieri che vogliono distruggerci. E io dico: senti, io non so se è vero o falso, ma tu come ti permetti di in due battute liquidare l'Europa? L'Europa è una storia grande, immensa, con delle storie straordinarie e anche inquietanti, ma tu in due battute pensi davvero di poter liquidare l'Europa? Ecco, che ci sia oggi un sistema che pensa in due battute di liquidare i mercati, l'Europa, il capitalismo. Noi abbiamo bisogno di riargomentare le cose, ma per riargomentare ci vuole capacità e pazienza, capacità di produrre un nuovo discorso pubblico e ascolto. Io non sono sicuro che ci sia una rigenerazione di discorso pubblico, perché la scuola fa miracoli, ma di più non fa, la televisione sta andando male, la rete sta introducendo il principio della frammentazione e l'università non ha ancora capito che cos'è il public engagement, e cioè pensa che sia un posto dove bisogna essere neutrali, e io non penso questo.
E la radio? Fermi.
La radio è il grande strumento del futuro che ci darà la sua.
Ci ha detto te la do io l'Europa, ne ha di nemici, tra l'altro anche i giornali, l'abbiamo vista entrare con una copia della Repubblica, ne compreremo parecchie noi in questi giorni, non tanto per leggerla ma per sostenere i giornalisti che mettono anche un po' di zizzania, ma lo fanno anche per raccontare la verità e che vengono attaccati dal potere, ma questo è un vecchio stile. Chissà se un giorno se la prenderanno anche con i libri. Siccome noi lanceremo in questi giorni, abbiamo già lanciato tra l'altro il primo consiglio di lettura di Zizzani alla nostra biblioteca, ce ne vuole consegnare uno?
Guardate, io penso che adesso due piccoli classici che sono stati importanti per la mia formazione, che sono due piccoli libri, di quelli che non si fa fatica, ma che sono fondamentali per ragionare sulle cose di cui abbiamo parlato, sono La rivoluzione liberale di Piero Gobetti e sono Il manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli. Queste due cose le consiglio. Dopodiché, se uno vuol prendere un paradigma nuovo per capire da qualche parte che non bisogna guardarci indietro, ma guardare le cose che stanno succedendo e cercare di declinarle in maniera nuova, c'è uno studioso, economista, statistico, io credo molto alla statistica, contro gli sondaggi che vendono percezione, che si chiama Enrico Giovannini, che è stato anche ministro del lavoro, che ha scritto un'utopia della sostenibilità che riguarda temi su cui i giovani dovrebbero starci. È un libro breve, mi pare di la terza, con dentro come declinare il nuovo contro chi il nuovo lo vuole trasformare in una specie di strappo alla ragione.
Dunque, Gobetti e Spinelli sono morti. Giovannini, gli chiederemo una fee per questa pubblicità. Ma tra l'altro, lei parlava tra l'altro di giovani, quindi un consiglio che ha fatto noi. C'è un libro che mi sembra lei abbia rivolto agli giovani, che è Il dilemma del re dell'Epiro. Perché ha sentito la necessità di scrivere anche questo libro?
Insomma, adesso non do importanza a questa cosa, perché... Però io insegno sta materia e mi sembrava giusto, arrivato dopo tanti anni che ci sono le leggi, ci sono le possibilità, c'è un'Europa che cammina, l'Italia non sta camminando su questa roba. Io la domanda che mi stanno facendo è: ma insomma, sta cosa della comunicazione pubblica è una guerra che abbiamo vinto o perso? Il dilemma del re dell'Epiro è che tutti dicano che aveva vinto le battaglie ma perso la guerra. E qualche volta mi viene da dire: abbiamo vinto perché in fondo è cambiata la legislazione, è cambiata la mentalità, è cambiata la domanda. A volte dico che abbiamo perso perché in Italia di cose inspiegabili ce ne sono un'enormità e potevano essere spiegate. Allora cosa ho fatto? Ho risposto a 170 domande di uno storico delle istituzioni per cercare di capire se abbiamo vinto o perso questa battaglia in Italia dopo tanti anni. E io in fondo ancora non so dare la parola finale, però ho raccontato questa storia.
Sono successe cose inspiegabili. Noi con Zizzani ci proviamo quantomeno a spiegare l'attualità. Lei continui ad ascoltarci. Grazie per essere stato con noi e per averci fatto capire qualcosa di più sull'Europa. Per i nostri ascoltatori invece c'è ancora dell'altro.
Sì, è arrivato il momento dei saluti, ma noi rispettiamo, come ogni nostra puntata, come la nostra tradizione ci dà, la parte di copertina satirica. Vi lasciamo al contributo del nostro Francesco Fanucchi, che è tornato anche quest'anno con qualcosa di speciale. Vi lasciamo a Meno male che Europa c'è, per ora.
L'Unione Europea nel maggio 2019 vivrà le elezioni più difficili della sua storia. Nella prossima tornata elettorale i cittadini decideranno la composizione dell'Europarlamento ed il pericolo di una spinta sovranista antieuropea appare evidente. Bene, chiusa parentesi serietà. D'altronde, quando si discute di argomenti controversi è opportuno mantenere una vena scherzosa e buffa. E a proposito di cose buffe, parliamo del PD. Il partito, uscito distrutto dalle ultime elezioni italiane, prova a rifarsi con le europee. L'ex ministro dello sviluppo economico Calenda, per rimettere ordine nel gruppo dirigente, aveva indetto una cena con Renzi, Gentiloni e Minniti. Qui di seguito il menù: bistecca alla fiorentina per il bullo di Rignano, brodino leggero leggero per Paolo Gentiloni e linguine al nero di seppia per il colonnello Minniti. Doveva essere un successo e invece non è andata. Matteo ha dato buca, causa partita di calcetto. Minniti era ad un safari in Africa. Gentiloni invece non aveva un cazzo da fare, ma a cena al lume di candela con Calenda anche no, grazie. Dopo aver saputo della serata sfumata, Berlusconi si è detto dispiaciuto per i vecchi avversari, tanto che si è proposto di organizzarla lui una bella cena la prossima volta. Detto questo, il Partito Democratico avrà molto su cui lavorare da qui alle elezioni. Prima dovrà ricostruire le sue correnti interne. Poi dovrà ricostruire il partito, dopodiché dovrà ricostruire il legame tra il partito e il paese. Infine dovrà ricostruire il paese stesso. Abbiamo capito, il PD alle europee ci sarà. Magari non a quelle del 2019, ma per quelle del 2034 a Striscia Orfini saremo freschi come una rosa. Dall'altro lato della barricata c'è il principe dei sovranisti, Matteo Salvini. La Lega ha intenzione di schierarsi vicina al primo ministro ungherese Orban e ai paesi eurofobi ad est di Berlino. Il gruppo, denominato Visegrad, concorrerà unito per dividere il continente. Hanno già un loro motto: insieme nell'odio reciproco. Capitolo Movimento 5 Stelle. No, non si candideranno a fianco di Salvini e il Visegrad. E no, non staranno nemmeno con gli europeisti. Quindi, da che parte staranno? Non lo sanno, però ci pensano. E nel frattempo che ci pensano, lasciano parlare il loro uomo più saggio, Danilo Toninelli. Dopo le superbe dichiarazioni in merito al Ponte Morandi, il ministro delle infrastrutture si è espresso così riguardo l'Europa. Non vogliamo solo rifare velocemente bene l'Unione Europea, ma renderla un luogo vivibile, un luogo d'incontro in cui le persone si ritrovino e possano vivere, giocare, mangiare. Grazie. Dulcis in fundo, arriviamo al più grande PR della storia dell'umanità, Silvio Berlusconi, aka Highlander. Il suo partito è rosicchiato dall'ultradestra leghista, ma lui non si arrende, anzi è in grande forma e si riscopre patriota ed europeista. Penso di candidarmi alle europee. Se dobbiamo salvare l'Italia, dobbiamo fare le cose sul serio, annuncia. Per poi concludere, se dovessimo alzare il deficit e l'Europa dovesse respingerci, lo spread salirebbe e sarebbe un vero disastro. Purtroppo, da quello che sento, questo rischio è molto elevato. Dopo 10 lunghi anni, dai Pirenei agli Urali, un antico slogan torna nei pensieri degli europeisti. Meno male che Silvio c'è. Infine, anche la Commissione europea ha capito che se l'Europa avrà un futuro, molto dipenderà dalle politiche italiane. È per questo che il presidente dell'esecutivo Jean-Claude Juncker vuole abolire l'Inno alla Gioia di Beethoven, l'inno dell'Unione Europea, in favore di una composizione di Mozart. Il Requiem dovrebbe andare.
Avete ascoltato Zizzania? Scritto con Luca Grappa. Regia di Carlo Cortese. Copertina di Francesco Fanucchi. Musica a cura di Serena Del Fiore. Podcast e contenuti esclusivi su www.radioyulm.it.